Lemonada.
Ciao, sono Francesca Lazzarin e stai ascoltando In Giro con Fra.
Francesco, ciao, come stai?
Bene, bene. Tu, Jeremiah, tutto a posto?
Sì, sì, sto bene. So, che hai parlato con Francesca per il podcast? How was it?
Sì, no, con Francesca è stato bellissimo scambiare due parole sul mio mondo, su di noi artisti, diciamo. Tu con la musica, io tra le onde. È bello, siamo tutti degli artisti che si godono il momento, diciamo.
Ok, grande, so tutto, va bene. Scusa il mio italiano, ma ho una domanda per te. Come si fa una grande onda?
Quella è una bella domanda. Appena stai per iniziare un concerto con 40.000 persone, it's just like that, it's a bit of like, ok, here it is, it's coming, let's go, let's concentrate.
Che figo. Ok, well, quando ci vediamo mi insegni ad andare sul surf, ok?
Molto volentieri, dai.
Classe 1986, come me. Francisco Porcella nasce a New York, cresci tra gli Stati Uniti e la Sardegna e sei considerato uno dei surfisti più bravi al mondo. Nel 2017 hai cavalcato un'onda di 22 metri, traduco, un equivalente di un palazzo di 8 piani, vincendo così il Biggest Wave World Champion, che è una sorta di Oscar del surf. Ciao Francisco, come stai?
Ciao Francesca, sto benissimo. Qua nella mia amata terra sarda non posso lamentarmi, c'è il sole, eravamo in acqua, sono contento che ci stiamo avvicinando un po' all'estate, dai.
Beato, ma senti, ma tu sei trasferito in Sardegna adesso ufficialmente?
Sì, io mi sono trasferito in Sardegna da un anno e mezzo, due, finalmente sono ritornato alle radici sarde dopo 17 anni a Maui.
Wow!
Comunque Maui è sempre a casa, un sacco di amici, ho tutte le mie tavole, il mio tracchino, tutte le mie cose per allenarmi lì agli Hawaii. Torno a Maui un paio di volte all'anno, è un altro paradiso di questo mondo. Maui.
Senti, prima della pandemia io e Jeremy eravamo a Londra e abbiamo pranzato con un altro campione del surf che tu conosci molto bene, il suo nome è Nick Van Rupp. e mi ricordo che mentre lui mi raccontava i suoi aneddoti del surf, io ascoltavo, ma poi a un certo punto me ne sono uscita dicendo, senti, ma tu non hai una paura folle ogni volta che surfi delle onde del genere? E soprattutto, quanto è importante la paura in ciò che fai? Ecco, ti faccio le stesse domande.
Sì, 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 no, la paura c'è e ci deve essere. Una volta che inizi a cavalcare le onde sempre più grandi, sono dei gradini, non è che vai sulle onde grandi subito, però una volta che ti trovi in quelle situazioni e inizi a cavalcarle e inseguire queste mareggiate, poi ti trovi in quelle situazioni, nelle situazioni pesanti. Una volta che poi ci sei stato in quelle situazioni pesanti, hai anche un pochettino più di, non di calma, però sai un po' in che situazioni ti puoi trovare. Allora lì sta tutto alla preparazione che fai, che sia fisica che mentale, dove ti trovi a prepararti per stare sott'acqua per un bel po' di tempo. Tipo per esempio una preparazione è stare sott'acqua e allo stesso tempo farti girare, frullare da degli amici senza respiro, questo. allora da lì poi la paura c'è, ma sai anche come reagisce il tuo corpo.
Senti, ma mi racconti un episodio in cui hai rischiato grosso?
Ok, allora ci trovavamo in Australia, a Rottnest Islands, che sono delle isolette un po' fuori del Western Australia, E niente, eravamo lì con un paio di miei amici australiani, stavamo facendo tow-in sulle onde che erano proprio tubolari, e ci stavamo facendo aiutare con la moto d'acqua che ci trainava. E lì a fine giornata, dopo l'ultima onda, il mio amico mi ha detto: dai, facciamo due scatti dalla moto d'acqua sulle onde. E lì praticamente si è spenta la moto d'acqua, è arrivata una serie di onde, la prima non ci ha preso, la seconda eravamo lì lì per passarla sopra e invece poi ci ha preso con la moto d'acqua e noi ci siamo tuffati dalla moto d'acqua, ha iniziato a lavarci, a frullarci
un
vortice pazzesco e poi sott'acqua mi ha preso in pieno dietro la nuca la moto d'acqua, il guscio della moto d'acqua della parte di sotto e lì mi ha proprio stordito, ero sott'acqua che stavo per perdere i sensi, vedevo stelline e lì ho detto: qua devo rimanere sveglio, sennò qua se svengo non ce la faccio. E per fortuna poi sono riuscito a salire su in superficie. Mio amico, la moto d'acqua non li ho più visti, erano proprio dentro così. E poi ci siamo guardati, mi hanno guardato la nuca e avevo tipo un taglio così grande che mi aveva proprio aperto la testa dietro, una spanna e poi abbiamo dovuto fare un'altra ora di moto d'acqua per poi tornare, capito, a terra. Lì forse era il momento più pesante, perché in altre situazioni, vabbè, ci sono state altre situazioni, però quello era il momento dove dietro alla nuca, quando vieni colpito, puoi perdere i sensi o puoi anche svenire.
Certo.
La calma, il modo di rilassarsi quando sei in situazioni di panico è quello che ti salva la vita. Bisogna quasi, se puoi, prendere un respiro e un attimo capire che cosa è successo, come si può reagire e stare tranquilli.
Senti, tu prima parlavi di training. In realtà, cioè, in cosa consiste il tuo training, che immagino sia fisico ma anche mentale?
Sì, sì, sì. Ne parliamo spesso perché fisico, come atleti, si fanno tanti diversi allenamenti, da palestra, piscina, diversi sport.
Tu ti alleni tutti i giorni?
Sì, io mi alleno tutti i giorni. Poi sono uno che mi piace anche cambiare da diversi sport a corsa, bici, dipende dalla giornata come mi sento, poi vado a farlo. Poi alle Hawaii ho proprio un personal trainer che mi segue, qui perché vado e vengo sono un po' on my own, come si dice. Mm-hmm. Sì, ci sono tanti diversi allenamenti, ma quello per noi più importante è proprio stare a contatto con l'acqua, sott'acqua, surfando. Uno degli allenamenti migliori è proprio surfare. Cioè, se ci sono delle onde, sono subito lì a cercare i posti migliori.
E mentalmente cosa fai? Mediti? Non lo so.
Sì, mentalmente faccio sia meditazione che yoga, e anche faccio anche apnea, perciò anche lì è come una meditazione, però stai comunque usando i polmoni e la tua mente per rilassarti e tenere il battito cardiaco basso. Ma aiuta anche, esatto, trovarti e metterti in quelle situazioni per poi alzare il tuo livello di stamina e di tranquillità. Poi ci sono anche altri allenamenti che possono essere in montagna, esercizi in montagna dove c'è meno ossigeno, e allora lì alleni il tuo corpo a usare l'ossigeno o il meno ossigeno stando sotto affaticamento.
quando fai un wipeout in onde così grosse, quanto stai sott'acqua? Cioè, tradotto per noi mortali, quando cadi da questo palazzo di 8 piani e vai sott'acqua, quanto stai sott'acqua?
Sì, quello proprio dipende dalle correnti. Allora, l'onda quando frange, cioè l'esplosione del leap, che sarebbe la cresta dell'onda, l'esplosione ti spinge o in giù verso la barriera corallina o sabbia, quello che è il fondale, o prendi la corrente che diciamo è come un ascensore, che invece di portarti giù ti spara verso su. Allora dipende proprio che corrente vai a prendere quando fai la caduta, e da lì poi c'è l'onda dietro che, a seconda della corrente, di quanto vai profondo, puoi stare sotto un'onda, che normalmente è quello che succede, o alla peggior dei casi stai sotto due o possibilmente tre onde. Allora, lì è dove veramente il panico lo devi controllare, perché quando senti la seconda onda frangere sott'acqua un pochettino in testa, dici ok, sono stato sotto per questa prima onda, adesso ce n'è anche un'altra.
Ma tu quantifichi un tempo? Cioè, c'è un tempo?
Sì, c'è un tempo. Allora, una caduta normale pesante sulle onde grandi dura dai 10 ai 15 secondi. Poi, se stai sotto per un'altra onda, lì possono arrivare 30, 35, 40 secondi. Alla peggior di tutte le situazioni, stai sotto tre onde e lì puoi stare sotto anche un minuto.
Oh mio Dio. Ma scusami, quando tu sei lì sotto e sei sballottato sotto questo muro d'acqua, ma a cosa pensi? Cioè, tu pensi o è più, non lo so, ti lasci andare, vai in stand-by? Cioè, come funziona il cervello in quei momenti?
Allora, parti che sei in stand-by, proprio ti rilassi, rimani un po' chiuso, diciamo, ti copri un pochettino, un po' rannicchiato. Poi, appena senti che l'onda ti rilascia un po', le correnti e tutta la centrifuga ti rilascia un po', allora lì inizi subito a nuotare verso... Sì, per prendere l'aria. Però dipende proprio dalla situazione delle correnti sott'acqua, perché le puoi anche sentire quando ti portano veramente in situazioni profonde. Per esempio, a Nazaré abbiamo fatto la gara di Coppa del Mondo, il Nazaré Tow Challenge, e lì in gara Nick mi ha messo su un'onda, ero un po' troppo profondo, non sono riuscito a finire l'onda, allora ero in acqua, lui non mi ha trovato, mi ha preso la seconda onda in testa e quell'onda in testa mi ha portato giù fino a toccare il fondale, là fuori a Nazaré, e il fondale là, diciamo, fa 5, 10, 15, 20 metri, poi c'è proprio questa cava pazzesca, e io fortunatamente non sono finito dove ci sono 1000 metri di profondità, però sono arrivato fino a toccare il fondo e erano sui 15/16 metri, e lì purtroppo mi è successo che dalla pressione e da quanto io sono sceso in profondità mi è esploso il timpano, e quella è una situazione dove devi stare calmo, perché quando ti scoppia il timpano, quando ti esplode il timpano, non solo fa un dolore cane, perché proprio ti entra l'acqua nel cervello, sembra, però perdi anche la sensazione di dove è su, dove è giù. Allora potresti anche, per esempio, nuotare verso il fondo,
al contrario. Oh mio Dio.
Io normalmente sento subito comunque anche la pressione che ti porta verso su, allora capisci più o meno che su da una parte invece di andare giù. Poi la fortuna è che abbiamo adesso anche questi giubbottini, dove noi questi giubbottini abbiamo queste cartucce di CO2 dove tiriamo e diventano come un airbag, si riempie di aria e diventiamo come delle boe umane che ci portano verso su.
Immagino che ci siano state anche persone che hanno perso la vita.
Sì, ci sono state un paio di situazioni.
Perché sei completamente disorientato. Sì, cioè, soprattutto sì. Non avevo neanche minimamente calcolato il fatto di non sapere dove remare. Cioè, quello è tremendo.
Quello è tremendo. Infatti, infatti la fortuna di avere i giubbottini adesso è che tu tiri il giubbottino e anche se ti succede questa situazione qua, almeno il giubbottino e l'aria ti portano già verso la superficie.
Certo.
Invece le persone che sono morte in passato, che sono stati anche amici miei, tipo Stein Miloschi, Mark Fu, tutti e due son morti a Mavericks, e questo era prima dei giubbottini, dove esatto, quando succede una situazione del genere potresti non capire dove la superficie e magari loro stavano nuotando verso il fondo senza sapere che invece la superficie era dall'altra. Allora diciamo che adesso il big wave surfing è molto più sicuro, c'è molta più attenzione, più safety con le moto d'acqua, con questi giubbottini, con le preparazioni, e dà sì alla possibilità di cavalcare onde sempre più grandi. Per adesso le onde più grandi che abbiamo trovato sono a Nazaré, le onde più alte, però la bellezza delle onde per noi, per me personalmente, è proprio l'onda che fa il tubo, perché l'onda grande che però poi puoi entrare dentro questa caverna, quelle sono le sensazioni più belle, oltre a cavalcare dei muri d'acqua giganteschi che sembrano montagne, e tu stai scendendo come in snowboard però sull'acqua.
Senti, ma nel tempo libero fai altri sport estremi o anche tu ogni tanto giochi a carte in spiaggia?
Gioca a backgammon. Gioca a backgammon in spiaggia. No, però
beh, ogni tanto ti calmi.
Ma non so cosa, forse perché proprio siamo cresciuti qua a Capitana, qua in Sardegna, da piccolini avevamo queste discese sotto casa e scendavamo in skate. Andando velocissimo.
Tu e tuo fratello Nicolò.
Sì, mio fratello Nicolò.
Okay.
Sì, sì.
Due pazzi.
Sì. Sfortunatamente per mia mamma siamo stati un po' pazzerelli, però ormai lei si è abituata e sa che questo è il nostro lavoro e la nostra passione. Penso che sia più essere proprio a contatto puro con la maestosità e la potenza della natura. Che, che possano essere il mare, l'oceano, che possa essere l'aria, che possano essere le montagne. Penso che sia quello stato di flow che trovi quando sei a contatto con la natura e in situazioni a volte paurose, però a volte anche questa paura la trasformi in forza e un tutt'uno con la natura. Questa è la bellezza di questi sport. Non sono proprio il rischiare la vita e cercare di essere più grandi della natura, perché quello è il primo sbaglio che si può fare, pensare di essere più forti della natura. Infatti penso che, anzi, questi sport ti rimettano proprio nel tuo posto e ti facciano sentire così piccoli che è anche un lavoro di sia di autostima che di ego nostro, che alla fine ci riporta un po' allo stato umano, che siamo un piccolo essere umano sulla potenza maestosa.
Senti, a proposito di famiglia, tu sei nato a New York, hai vissuto tra Hawaii e Sardegna. Com'è stato per te crescere in una famiglia multiculturale e bilingue?
Beh, è stata bellissima esperienza poter crescere con due lingue, con due realtà, due mondi, due culture diverse. Ho avuto la possibilità di viaggiare e di mettere appunto ad opera le lingue e saper dialogare, saper comunicare con diverse culture. Penso che sia stato molto bello e allo stesso tempo anche un modo per sempre integrarsi nelle nuove culture, nei nuovi mondi, nei diversi modi di vivere. E questo penso che sia una cosa importante per la crescita nella vita poter conoscere, potersi mettere in gioco in altre situazioni, in altri mondi, perché io sono una persona molto curiosa, allora sono sempre lì a voler conoscere qualcosa di nuovo, sperimentare sensazioni diverse o posti diversi. Allora la lingua sì, mi ha dato la possibilità di comunicare, di sentirmi a casa in tutti questi diversi luoghi.
Senti, ma è vero che ad un certo punto a 14 anni hai chiesto ai tuoi genitori di trasferirti a Maui per inseguire il tuo sogno?
Sì, sì, io e mio fratello è stato proprio... sono state delle sere dove questi professionisti, questi atleti delle Hawaii famosi erano venuti per un tour in Sardegna e lì avevano fatto vedere tutti i video di loro che cavalcavano le onde del lifestyle, della
voi
vita.
Voi surfavate già?
Noi facevamo skate e stavamo proprio entrando cioè stavamo proprio imparando a fare il surf, windsurf, e lì ci siamo guardati io e Nicky e ci siamo detti dobbiamo portare mamma e papà, cioè dobbiamo convincere mamma e papà di trasferirci e darci la possibilità di diventare atleti di questo mondo qua, perché io giocavo a calcio, lui faceva ginnastica artistica, però avevamo tutti e due la passione dello skate, degli sport con la tavola, anche lo snowboard. Sì, è stato veramente proprio così.
E tu hanno accettato?
Beh, fortunatamente i miei, mio padre era stato agli Hawaii una ventina di volte facendo il giornalista per i campionati del mondo di windsurf. Lui è stato un giornalista nel mondo del windsurf per molti anni. Allora lui conosceva bene il posto e mamma era quella da convincere. Per un paio di mesi ci ha dovuto pensare sopra, poi Giulia e Gaia comunque erano piccole, le mie due sorelline, ed era anche per loro un modo per imparare l'inglese e proprio cambiare vita. E lì poi ci siamo trasferiti, poi dopo 5 anni loro si sono ritrasferiti e noi invece siamo rimasti agli Hawaii.
Comunque cioè mi affascina molto questo aspetto genitoriale, perché non è sempre una decisione facile, no, o che si possono permettere tutti, quella di supportare, sì, i sogni dei figli. E nella mia vita tendenzialmente ho conosciuto persone che quando ci sono riusciti hanno fatto della loro passione il proprio lavoro e in alcuni casi avevano il supporto della famiglia. In altri magari ci sono riusciti perché testardi e decisi a raggiungere quell'obiettivo, no? Però la tua storia mi ricorda un po' quella della famiglia di Jeremy, perché sia Jer che Wes, che è il cantante, riconoscono il fatto che se non fosse stato per i genitori di Jer, che li facevano suonare per ore nel loro basement, loro probabilmente non sarebbero mai diventati Lumineers.
Wow.
Senti, ma c'è qualche aspetto della cultura americana che idealmente trasferiresti in Italia e viceversa, quale pezzo della cultura italiana ti porteresti in America?
Penso che l'America e anche altri posti ti dà la possibilità di creare delle idee e metterle a frutto e veramente... poter provare da brand a podcast, per esempio, a tanti diversi mondi, dove invece in Italia è un po' più difficile, c'è più burocrazia, è un po' più a rilento tutto, e allora lì si perde anche un po' la voglia di voler fare le cose, perché cioè, ti trovi dei muri davanti. Invece in America riesci a creare quello che vuoi, quello che hai sognato in tempo zero, diciamo, in pochissimo tempo. E invece quello che io porterei dalla cultura italiana è la semplicità del godersi la vita non con tante cose, ma con le piccole cose, nel mangiare bene, stare un po' più in famiglia o poter viverti la giornata senza il mondo materialista, magari in America per avere uno status devi avere tutte queste cose, invece le cose semplici della vita e le piccole cose sono le cose più belle a volte.
Senti, ma tu durante questo percorso hai avuto momenti difficili in cui magari hai anche pensato di mollare completamente?
Sì, sicuramente ci sono stati degli anni dove ho perso degli sponsor, ci sono stati infortuni, non avevo neanche un soldo, cioè avevo pochissimi soldi per continuare questo stile di vita, questa passione. Però se tu ci credi, e tu veramente dai il massimo di te stesso con la dedizione, con la preparazione, con gli allenamenti, con tutto, i risultati poi arrivano, anche se ci mettono tanto a volte a arrivare. Tipo per esempio prima della vittoria dell'onda più grande sono stati 10 anni che io ero sempre lì sempre tra i primi, cioè a livello alto, però non sono riuscito proprio a sfondare. Che E lì ci sono state delle situazioni dove sì, mia mamma mi diceva: sei sicuro di voler continuare in questo mondo qui? E poi invece mio fratello: ma cosa gli dici? Ma stai scherzando? Lo sai che lui è questa è la sua passione, lui ama fare questo stile di vita. E poi infatti poi sono successe tutte queste belle cose e mamma si è rimangiata le parole che mi aveva detto quella.
Senti, ma io devo chiederti questa cosa perché non l'ho capita benissimo, quindi è vero che c'è una gerarchia in acqua? Quali sono le regole? Perché sì, il mare, il sole, la natura, ma ogni tanto viene fuori anche una competitività bella aggressiva. Ogni tanto c'è qualcuno che si legna anche.
Sì. specialmente... i ragazzi, i local che vogliono far vedere questo è il mio posto, questo è il mio spot, quando invece il mare è di tutti. Però quando porti in acqua il rispetto per il mare, il rispetto per le persone, però allo stesso tempo anche prendendoti le tue onde, poi non penso che si debba fare a botte. Quelli che cercano di fare a botte sono proprio quelli frustrati, quelli che hanno altri problemi nella loro vita e invece di cancellarli quando sono in acqua li riportano in acqua e magari il nervosismo rimane tra di loro quando cercano di prendere le onde e poi arriva qualcuno che non conoscono e dicono: ma tu chi sei? Oh, questa è la mia onda.
Ma cosa fai? Cioè rispetti la fila tipo in posta?
Esatto, no, ci sono praticamente sì, al North Shore nelle Hawaii si chiama il pecking order, che sarebbe una fila dove quelli più bravi o più forti hanno la precedenza, poi una volta che loro prendono l'onda poi è il tuo turno, diciamo.
Però ti è mai capitato, che ne so, da ragazzino che arrivi in un posto, non ti conosce nessuno e alla fine torni a casa e non prendi neanche un'onda perché tra la precedenza uno, quella... cioè, capita che ogni tanto esci dall'acqua dicendo vado a giocare a backgammon.
All'inizio può succedere, se vai magari in posti dove c'è un po' di localismo, però no, alla fine riesci
una.
Sempre a prendere, almeno una riesci a prenderla, dai, anche se cadi una la prendi sicuro.
Senti, lo sport ti ha portato ad avere un occhio particolarmente attento per tutto ciò che riguarda la salvaguardia dell'ambiente, del nostro pianeta. Quando hai iniziato ad avere un ruolo attivo? E vorrei sapere se c'è una causa o un'iniziativa che ti sta particolarmente a cuore.
Sì, come hai detto, poter passare così tanto tempo in mare, negli oceani, ho visto proprio come Il problema dell'inquinamento della plastica al problema del petrolio nell'acqua, comunque le sporcizie sono diventate sempre più pesanti e allora sarà di 10 anni, se non di più, dove sono più attento, cerco di dare il giusto messaggio alle nuove generazioni o comunque a tutti di trovare un modo per essere sì più ecosostenibili, ma avere l'impronta più piccola che possiamo avere in questo pianeta, nel senso dove possiamo nel nostro piccolo poter cercare delle situazioni più rinnovabili, non del monouso, ma delle cose che si possono riusare e che non ci sia tutto questo usa e getta. C'è stata una causa a Maui dove la comunità si è unita contro a Monsanto, che non so se conosci, comunque hanno una storia lunghissima di danni pazzeschi che hanno fatto nel mondo, e loro lì stavano a Maui, stavano proprio testando i nuovi pesticida per la monocultura di tante diverse cose, dove loro, senza sapere l'outcome, senza sapere quello che succedesse dopo, stavano testando a aria aperta tutti questi diversi veleni, diciamo. La cosa bella è che ci siamo uniti tutti, tipo 40.000 firme, e abbiamo fatto 3-4.000 persone sulle strade dicendo: noi non vogliamo avere Monsanto su Maui, deve farci vedere che cosa stavano facendo, e siamo riusciti a fermarli.
Come si fa, secondo te, a sensibilizzare la gente e far capire che non esiste un piano B, che non ci trasferiremo in un altro pianeta quando avremo finito di deturpare questo? Come lo spieghiamo?
Beh, penso che abbiamo già abbastanza informazioni per vedere com'è la situazione del mondo. Quello che a me aiuta tanto è guardare la plastica e guardare le cose che usiamo e buttiamo subito in modo diverso e dire: com'è che posso, invece di prendere questa cosa, aprirla e buttarla, posso usare qualcosa che la uso, la riuso e riutilizzarla per anni, cioè per tutta la vita. Cioè, ci sono cose che durano. È quello che la gente ha bisogno di riscoprire. E rispettare e dare un po' di aiuto alla natura, perché siamo noi adesso a dover aiutare la natura e portarla di nuovo a come era prima. E se vai a vedere i nostri nonni, i nostri bisnonni, ci tenevano più ad aggiustare le cose, a essere meno invasivi e rispettare la natura e usare delle cose naturali più che finte.
Questa cosa dei nonni è vera, comunque, perché mi è venuto in mente mentre parlavi che mia nonna conserva il cibo in freezer a volte nel vaschetto di gelato del 95 che invece di buttarle le ha tenute tutte, quindi però è vero, capito, perché ce l'avevano abbastanza nel DNA, no? Il fatto di riutilizzo e ne faccio un uso utile di nuovo invece di usa e getta continuo. Invece l'altro giorno, se dirò una banalità, che secondo me bisognerebbe ripartire veramente dai giovani, perché noi siamo già la generazione che se n'è fregata un po', no? E invece i bambini, per il solito discorso che sono delle spugne, l'altro giorno io ero al parco e c'era questa spazzatura, insomma, che strabordava di roba, plastica, patatine e quant'altro, e gli adulti che parlavano, giocavano a calcio, quant'altro, c'erano due bambini di probabilmente 7-8 anni con i guantini che raccoglievano la spazzatura e la rimettevano nei cestini. Cioè, io mi sono bloccata e ho detto: non posso fare una foto perché sembro matta, però già averlo visto mi ha svoltato la giornata, ecco.
Sì, esatto. E infatti fai vedere che i bambini ci tengono ed è poi per loro, perché alla fine le nuove generazioni sono quelle che, poverine, vedranno tutti i danni che hanno fatto queste ultime generazioni.
Verissimo. Ti faccio l'ultima domanda. Allora, questo podcast si chiama In Giro con Fra. Per me viaggiare è sempre stata una sorta di terapia, no? La mia boccata d'aria nei momenti in cui avevo bisogno di riflettere o sbrogliare un po' la matassa della mia vita. Tu puoi dire la stessa cosa del surf, e c'è altro oltre al surf che ti fa stare così bene?
Sì, ma è un insieme delle situazioni. Il surf ovviamente o stare a contatto col mare, ma è anche proprio quel stare bene e in momenti speciali con degli amici che magari vivono dall'altra parte del mondo, e proprio per queste situazioni qua passiamo del tempo indimenticabile, e penso che sia anche quello il bello, il poter sentirsi a casa in tutto il mondo, il poter... Tu vieni a casa mia, stai da me, ti faccio vedere il mio mondo, e poi vado io da te e tu mi fai vedere il tuo mondo. È proprio quel poter vivere proprio come un local in tutto il mondo. Questa è una delle cose più belle che mi ha portato il surf. Allora sì, l'amicizia nel mondo è una delle cose belle. Di questo
bello,
sì.
Grazie Francisco della chiacchierata.
Grazie a te, fra e siamo
fra e fra. Grazie al surf Francisco ha girato tutto il mondo. La sua famiglia, papà italiano, mamma americana, equivale un po' alla nostra. Chissà se anche Tommaso mi chiederà un giorno di andare a vivere alle Hawaii. In quel caso potrei supportare la decisione. Scherzi a parte, Francisco rappresenta un po' il sogno americano, concetto che mi affascina ma che ammetto di aver sempre scrutato con sospetto. Mi è piaciuto però questo racconto di genitori che spingono i figli a sperimentare, provare a raggiungere i propri obiettivi e credere nelle proprie idee. Come ho già detto, l'ho rivisto molto anche nei miei suoceri, tutta la famiglia di Jer suona per diletto. Ed è un'apertura mentale che ho trovato molto in America, e forse uno degli aspetti che, nonostante tutto, mi ha incuriosita fin da subito. In Giro con Fra è un podcast di Lemonada Media. Il programma è prodotto da Julia Yord. La musica è di Jeremiah Freitz and Hannes Brown. I produttori esecutivi sono Jessica Cordova Kramer, Stephanie Whittleswax e Francesca Lazzarin. Se vuoi che gli altri ci ascoltino, scrivici una recensione. Mi puoi seguire su Instagram, @Francesca_Lads, oppure su Lemonada Media attraverso le piattaforme social, @Lemonada Media.